Non possono essere ammessi all'ordine, al sacramento dell'ordine sacro, coloro che hanno qualche impedimento, sia perpetuo, che abbiamo chiamato irregolarità, sia semplice, che abbiamo chiamato impedimento semplice. E non si può aggiungere altri impedimenti e irregolarità su quelli che il legislatore supremo ha già stabilito. Quelli che ritroviamo in questi canoni, quelli che ritroviamo nel codice di diritto canonico, sono solo questi. Non si può aggiungere nessun'altra irregolarità o nessun altro impedimento. Tutto chiaro? Ecco. Allora, nel codice del 1917, questo codice non conosceva la distinzione tra impedimento e irregolarità. C'era la distinzione tra irregolarità ex defectu e irregolarità ex delicto. Significa che c'erano irregolarità che venivano da un difetto e irregolarità che venivano da un delitto. Allora, il difetto potrebbe essere un difetto fisico,
uno che ha un'infermità, per esempio uno che aveva un occhio, non poteva essere ordinato sacerdote, non poteva esercitare gli ordini sacri. Uno che aveva una malformazione sul suo corpo, tutte queste cose non potevano essere ammessi. Ma invece l'irregolarità che veniva dal delitto, questo viene dalla violazione di una legge penale. Il delitto è una violazione esterna di una legge o un precetto, una violazione esterna di una legge o un precetto imputabile da questi canoni che parlano dei delitti. E quindi uno poteva essere impedito a esercitare oppure a essere ordinato per un difetto fisico oppure per un delitto commesso. Ma questa distinzione non è più così. Adesso noi abbiamo irregolarità e impedimenti con il nuovo codice che noi stiamo usando adesso, il codice del 1983. Ecco, la distinzione tra irregolarità e impedimento nel codice vigente si distingue non per la natura ma per l'effetto. L'irregolarità è un impedimento per sua natura perpetua e proibisce la ricezione o l'esercizio dell'ordine sacro finché non intervenga l'autorità competente con la dispensa. E l'impedimento proibisce la ricezione e l'esercizio dell'ordine sacro in maniera temporanea finché non cessi esso. Ecco. E quali sono gli effetti dell'irregolarità e dell'impedimento? L'effetto è che chi ha queste irregolarità oppure chi ha gli impedimenti, l'effetto è che proibisce la ricezione e l'esercitare degli ordini, ma non dirime gli stessi ordini. Se qualcuno ha ricevuto o esercitato gli ordini in presenza di irregolarità o impedimenti, comunque i sacramenti ricevuti o esercitati sono validi, ma illeciti. Quindi, se per esempio uno ha un'irregolarità che non è uscito fuori prima della sua ordinazione, prendiamo, nella diocesi ci sta un X che deve diventare diacono. Prima dell'ordinazione vengono pubblicati, si fanno le pubblicazioni, come anche per il matrimonio. E queste pubblicazioni vanno distribuite nelle parrocchie, nei posti dove quel ragazzo che sta diventando diacono ha cresciuto, e vi chiedono di poter dire se c'è qualcosa che potrà impedire la sua ordinazione. Se nessuno si è lamentato, se nessuno si è presentato davanti al parroco oppure davanti al vescovo per rivelare che ci sta questo impedimento oppure questa irregolarità e che quella persona è stata ordinata, se viene a fare un battesimo, il battesimo è valido, però è illecito, perché colui che ha esercitato quel ministero ha una irregolarità oppure un impedimento. Ma il sacramento che ha fatto è valido. Chiaro? Sì. Quindi gli effetti che produce l'esercizio oppure la ricezione di questo sacramento, gli effetti sono validi ma illeciti. Illeciti perché contro la legge, non vanno d'accordo con quello che prevede la legge. Le irregolarità e gli impedimenti sono tassativamente stabilite dalle leggi, come l'abbiamo sentito con questo primo canone, e non vi sono altre irregolarità o impedimenti che quelle stabilite dal legislatore supremo. Quindi non si danno irregolarità dicendo per esempio che questo sono determinati soltanto a questa persona. No, no, tutto procede dal diritto, tutto viene dal diritto. Noi dobbiamo seguire quello che dice il diritto. Se anche il vescovo che aspetta che qualcuno venga a dirgli che questo candidato ha questa irregolarità o questo impedimento, se quell'impedimento o quell'irregolarità non è elencato su questi canoni, il vescovo lo può ordinare lo stesso e non ci sta nessun problema. Sì. Piano piano, ci arriviamo. Sì, ci arriviamo. Ecco, se non trovi la risposta allora mi farai quella domanda dopo. Ok. Allora, canone 1041, sono irregolari a ricevere gli ordini. Qui parliamo delle irregolarità. Chi è affetto da qualche forma di pazzia o da un'altra infermità psichica per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero. Qui abbiamo il primo elemento che esce fuori, che il candidato che si sta preparando all'ordine sacro non può avere la pazzia, quindi una follia, oppure non può avere una infermità psichica. Sì. Ecco, allora, una qualche forma di pazzia o altra infermità psichica per cui, consultati i periti, il candidato viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero. E quindi si escludono le altre infermità psichiche che non sono in relazione del ministero sacro. Quindi un difetto fisico non si può considerare ancora come una irregolarità. Solo uno che ha i problemi con la testa. E poi ci vuole che ci sia un perito, cioè un specialista, un psicologo, un psichiatra, che possa attestare che questo veramente ha problemi con la sua testa. E quindi soltanto quando viene attestato da un perito che questa persona non può esercitare oppure non può ricevere questi sacramenti, allora in quel modo non si può procedere all'ordinazione. Oppure chi ha già ricevuto l'ordinazione e poi viene a perdere qualcosa nella sua testa, e se c'è un perito che dice che veramente non può esercitare il suo ministero, lo deve smettere in quel momento, ma se guarisce può riprendere il suo servizio. Si tratta dell'unica irregolarità ex defectu che noi ritroviamo, quindi che viene dal difetto, nel nuovo codice di diritto canonico. Tutti i resti sono impedimenti che provengono dai delitti. E nel secondo momento noi abbiamo escluso dalla ricezione del sacramento dell'ordine oppure dall'esercizio del sacramento dell'ordine chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma. E qui noi abbiamo i delitti di religione, così li chiamiamo noi giuristi. Questi delitti si definiscono così: l'eresia è l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa. Quindi quando uno battezzato, uno che ha ricevuto il battesimo validamente, quando a un certo momento della sua vita comincia ad avere un dubbio oppure comincia ad affermare negando una verità di fede, per esempio uno che dice che la Vergine Maria, la Santa Vergine Maria non è vergine, per esempio, uno che nega la virginità della Vergine Maria è un eretico, quindi c'è qualcosa che non va. L'apostasia invece è il ripudio totale della fede cristiana, quindi uno che rifiuta la sua fede dice: io non sono più credente, io rifiuto la mia fede. Quello oppure dice che Gesù non è figlio di Dio, quindi avrà commesso questo delitto e quindi c'è un impedimento. Lo scisma, il rifiuto della sottomissione al sommo pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti. Quindi quando uno non riconosce più il potere del sommo pontefice, del romano pontefice, quindi non è più in comunione con la Chiesa, oppure uno che non è più in comunione con i membri della Chiesa che sono sottomessi all'autorità del sommo pontefice, uno che non è più in comunione con il vescovo oppure con i cardinali. Quindi questo costituisce anche un impedimento. E la pena riservata a questi delitti è la scomunica late sententiae. Quindi uno che ha commesso il delitto dell'eresia oppure dell'apostasia oppure dello scisma è scomunicato late sententiae, cioè dal fatto stesso che abbia fatto quella sua negazione oppure quel rifiuto della fede oppure dal fatto che abbia rinnegato il potere del sommo pontefice, soltanto da quel fatto, anche senza essere dichiarato, è già scomunicato della Chiesa. Quindi il delitto deve essere e deve consistere in una dichiarazione o in un'altra manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza. Quindi questi tre che sono elencati, colui che fa la sua dichiarazione oppure deve manifestare con un atto volontario oppure con una dottrina oppure con una scienza, uno che pubblica anche un libro nel quale afferma che Gesù Cristo non è figlio di Dio, dove rinnega una fede, dove rinnega il potere del Papa, dove rinnega con un modo ostinato una verità di fede. E un tale atto pecaminoso e occulto non costituisce un'irregolarità. Allora, per poter essere un'irregolarità, bisogna che sia pubblico, che sia un atto che uno abbia messo fuori, non che qualcuno dentro di sé, nel suo cuore, di nascosto, dice: io non credo più nel potere del Papa, oppure io non credo più in Gesù Cristo come figlio di Dio, oppure io non credo più nella Vergine Maria, non credo più che la madre di Gesù sia vergine. Se non l'ha fatto in un modo pubblico, non costituisce un'irregolarità. È un peccato, sì, ma non è un delitto, perché il delitto deve essere una violazione esterna. Ecco. Quindi, su questo argomento, il peccato oppure il delitto deve essere esterno, non si deve considerare uno che l'ha meditato dentro il suo cuore e che l'ha considerato così. E il terzo impedimento: chi ha tentato il matrimonio anche soltanto civile o perché lui stesso è impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato al matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto. attentato matrimonio anche solo civile. Quindi ci sono due casi qui. Il candidato stesso era impedito a contrarre il matrimonio da precedente vincolo matrimoniale. Quindi uno che si è separato e poi se si è risposato con qualcun'altra, in quel caso non si può ordinare una persona del genere. Qui siamo nel diaconato permanente, per esempio. Bisogna che prima di tutto il matrimonio, il suo matrimonio, sia un matrimonio valido. E poi, dopo, si può vedere se può essere ordinato diacono permanente.
Scusa, l'altra volta, con Gianluca parlava di diaconato permanente.
Sì.
Non ha detto una cosa, credo di non sbagliare. Se all'ordinazione diaconale non è sposato, poi non si può più sposare.
Sì, sì, è così.
Questo non è stato detto.
Sì. Quindi, prima del diaconato, bisogna prima celebrare il matrimonio. No, perché se fai subito il diaconato e quindi scegli allora la via del celibato, ma se accetti di diventare diacono permanente, prima devi celebrare il matrimonio e dopo il matrimonio il diaconato. Un altro impedimento viene dal fatto che uno che ha attentato il matrimonio aveva un voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso. I religiosi hanno tre voti: l'obbedienza, la povertà e la castità. E tra questi tre voti, quando una che ha già, oppure uno che ha già emesso i voti perpetui, quando viene dimesso dalla vita consacrata, per esempio, e che si sposa, non può celebrare il matrimonio in chiesa, perché ha questo voto di castità che l'ha legato. Per poter celebrare il matrimonio in chiesa ha bisogno di una dispensa, quindi lo deve chiedere personalmente. E quindi questo diventa anche un impedimento. Il candidato attenta il matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto. Se il candidato all'ordinazione ha attentato il matrimonio con una donna sposata, cioè convive con una donna che è sposata e intanto aspira a diventare diacono oppure presbitero oppure vescovo, c'è una irregolarità. Il quarto impedimento: chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente. L'irregolarità non sorge dall'omicidio indirettamente volontario. Nel caso della legittima difesa, per esempio, se uno per la legittima difesa, anche se in Italia adesso è una legge che è un po' problematica, ma per esempio, qui siamo nel diritto canonico, tu sei a casa tua, stai dormendo e poi un ladro che viene con un fucile che ti vuole ammazzare per poter rubare l'oro, tutto quello che hai in casa, e che per difenderti hai usato lo stesso strumento che lui ha portato per ucciderti, se l'hai ucciso non possiamo dire che hai un impedimento, perché lì si tratta del caso della legittima difesa. Ma invece se è un omicidio volontario, cioè io con la mia determinazione dico che vado a uccidere quella persona e poi l'ho fatto, oppure come in questi giorni ci sono tanti attraverso il mondo che girano, che massacrano, che uccidono, che perseguitano le persone, se io faccio quell'atto
in un modo volontario, allora c'è un impedimento. Ma se non è con la mia volontà, non c'è un impedimento. Significa, per esempio, per un dolo, cioè qualcuno che mi sta minacciando, lo devi uccidere, se non lo uccidi, ti devo uccidere io. Intanto hai il fucile sulla mia testa e poi mi sta chiedendo di uccidere l'altro. E per paura non sono riuscito a difendermi oppure a rifiutare quell'atto che mi sta imponendo per forza. Non ho esercitato la mia libertà e la mia volontà. Se ho fatto l'omicidio, in quel caso non c'è un impedimento. C'è impedimento quando l'omicidio è volontario. Eppure l'aborto, uno che ha procurato l'aborto con effetti, e qui la legge è anche molto molto chiara, anche colui che ha cooperato positivamente, quindi non soltanto l'autore, colui che ha procurato l'aborto, ma anche coloro che hanno cooperato positivamente. Perché si abbia irregolarità, bisogna che ci siano effetti, perché uno può tentare di abortire e non ci riesce, quindi non c'è irregolarità. Ma se ha tentato e che ci è riuscito, c'è un'irregolarità, perché ha commesso un delitto. Sarà un peccato, sì, ma non sarà un delitto, perché non ci sono effetti. Sì. Buonasera. Perché non ci sono effetti? L'irregolarità comprende anche chi ha cooperato in modo positivo nel procedimento che ha determinato effettivamente l'aborto o l'omicidio volontario, in contrario degli altri autori. La cooperazione positiva vuol dire una cooperazione necessaria senza la quale il delitto non sarebbe stato effettuato. Prendiamo il caso di un medico che ti aiuta a abortire, ha cooperato positivamente, perché senza di lui l'aborto non ci sarebbe stato. Se per poter abortire bisogna avere un anestesista, pure lui è un autore, è uno che ha cooperato in un modo positivo. Quindi le persone di cui la loro presenza in questo delitto non può essere sostituita. Coloro che hanno direttamente cooperato a questo delitto, pure loro hanno questo impedimento a ricevere gli ordini oppure a esercitarli. Il quinto impedimento. Sì. Sì. Allora. L'aborto, che sia volontario o involontario, sì, volontario, è un peccato mortale. Il perdono c'è, però è un peccato riservato. Riservato a certe persone. Non lo so se l'avevo detto l'altra volta, che per confessare bisogna avere la facoltà. E in quella facoltà che dà il vescovo a un sacerdote può determinare quale tipo di peccato può perdonare e quale tipo di peccato non può perdonare. Il peccato dell'aborto è riservato ai vescovi. Sì. Quindi normalmente quando uno che ha abortito in un modo volontario viene a confessare da un sacerdote, il sacerdote gli dirà che io non ho la facoltà di darti la soluzione. Se vuoi, ti prendo l'appuntamento, senza fare il nome, presso il vescovo per poter darti la soluzione. Ma
Dall'anno della misericordia il Santo Padre ha concesso a tutti i sacerdoti questa facoltà di poter assolvere chi ha commesso l'aborto. Ci sono i santuari che hanno questa facoltà, quindi se uno si confessa in un santuario oppure in una chiesa determinata può essere assolto. Chiaro? Ecco. Sì.
Chiaro, medico, ma se il candidato, no?
Sì. Poi,
il candidato ha accompagnato la persona.
Se per esempio. Sì. Prendiamo un esempio, sì. Il medico che deve compiere questo delitto si trova a Firenze e la donna si trova a Roma e il candidato dice che da Firenze a Roma io ti posso accompagnare dal medico, sarà pure lui uno di chi ha cooperato positivamente, perché già la distanza Roma-Firenze, uno che sa che questa sta andando per questo motivo e che dice io ti accompagno, significa che senza di lui lei non poteva arrivare dal medico. Quindi ha cooperato positivamente pure lui.
Non riesce a fargli cambiare idea.
Sì.
Come?
Sì. Sì, ma se uno ha accompagnato, sì, ma un'altra cosa è questa, è che se per esempio siamo tutti a Roma e per spostarsi dalla casa della persona fino dal medico ci sono gli autobus, quindi quella persona non è una persona centrale in quel caso, per esempio, in quanto ci sono altri mezzi che la persona può prendere per arrivare a quella persona che deve realizzare il il medico sarà necessariamente una persona che non può essere sostituita in quella situazione, sì. E quindi pure lui è complice, è coattore in questo delitto. Sì.
Se io faccio l'infermiera,
sì.
Soprattutto se sono in una situazione di lavoro, non mi posso aiutare.
Sì.
Non faccio peccato, nel senso che
hai peccato?
Cioè, nel senso, allora, in teoria uno si potrebbe aiutare, in pratica non sempre succede, perché sembra che il lavoro dovrebbe aiutarti.
Lei sa molto bene che l'aborto è un delitto, se è cristiana. Lei sa molto bene che è un peccato grave.
E non in tutti i posti puoi fare.
Guarda, ci sono obiettori di coscienza.
Non
sai
puoi fare obiettori di
coscienza,
stai
in
nero,
non puoi fare. Già stai in modo irregolare, quindi
se
è regolare.
Ah sì. No. Sì, è un esempio, sì. Se è costretta a farlo perché deve trovare i soldi per nutrire la sua famiglia e tutto questo, ha commesso un delitto perché ha cooperato positivamente. È chiaro? Allora, il quinto impedimento è chi ha mutilato gravemente o dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita. Quindi uno che si è mutilato oppure che ha mutilato l'altro, un suo prossimo, togliendogli via un qualche membro del suo corpo, che ha una funzione propria e destinata a distinta dagli altri organi. Quindi pure questo costituisce un impedimento. Incorre nell'irregolarità una mutilazione notevole o per quantità della parte mutilata o per la particolare funzione del membro mutilato. La mutilazione deve essere dolosa, cioè colpevole e deliberato con malizia. Per esempio, prendo un esempio di una brutta cosa che succede più spesso in Africa. Più di una volta, quando scoprono un ladro che ha fatto soffrire un quartiere e tutto questo, facilmente gli africani, penso che anche attraverso le altre parti del mondo, molti si fanno giustizia, cioè possono tagliare le mani oppure lo possono bruciare, così perde anche la sua vita. E quindi uno che ha commesso un delitto come questo è pure lui impedito a esercitare e a ricevere gli ordini. Illecito compimento di atti di ordine incorre in questa irregolarità colui che, sia chierico o laico, compie un atto riservato all'ordine dell'episcopato o del presbiterato, quando non è in tale ordine. Anche se è ordinato, tuttavia avendo la proibizione di esercitare tale ordine a causa di una pena canonica dichiarata o irrogata, esercita l'ordine sacro. Si esclude dall'irregolarità una pena lata sentenze non ancora dichiarata. Qui siamo a livello di uno che, per esempio, uno che è diacono, ma si permette di celebrare la messa. Un diacono non può celebrare la messa, ma quando si mette a celebrare la messa significa che ha preso il posto del presbitero, del prete. Quello costituirà per lui un impedimento. Oppure un sacerdote, come siamo qui, Don Vito che si sveglia la mattina e dice: venite Gianluca, Tarcisio, venite, vi devo ordinare vescovi adesso. Si veste da vescovo e poi comincia a ordinarci vescovi. Ha commesso un delitto e quindi è impedito a esercitare il suo ministero sacro. E uno che ha avuto una dichiarazione della sua, diciamo, della pena, una pena che è stata dichiarata, per esempio uno che ha violato una legge canonica penale e è stato, per esempio, sospeso. Quando si permette a fare quello che dovrebbe fare quando non era sospeso dall'esercizio del suo ministero, c'è un impedimento in quel livello pure. Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini. Quindi abbiamo finito con l'irregolarità. Adesso l'impedimento semplice: sono impediti coloro che sono l'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente. Su questo argomento ci sono discussioni in questi giorni attraverso il mondo. Noi vogliamo che gli uomini sposati possano essere ordinati sacerdoti nella Chiesa cattolica. Fino adesso la Chiesa non ha ancora detto sì. Fino adesso la Chiesa ha ancora continuato a difendere questo celibato che da secoli noi osserviamo a livello della Chiesa cattolica romana.
concettato, queste sono parole di Don Ambrogio, non è che cosa ha inventato.
Ah sì?
E poi lo so dalle tante cucine di cui ho già studiato filosofia da allora.
Boh, non è, si tratta della questione economica per il diaconato permanente. No, per il diaconato permanente. Il sacerdozio in se stesso, noi sappiamo che all'inizio della Chiesa i preti erano sposati. Questo è una cosa che è stata normale, perché già San Pietro aveva una suocera, quindi il primo degli apostoli era sposato. Sì. Allora, cosa è successo? Nella storia, noi sappiamo che anche quando quei sacerdoti erano sposati e poi avevano la messa solo di domenica, non avevano la messa tutti i giorni come adesso, e prima di andare a celebrare si dovrebbero almeno distaccare dalle loro mogli. Potevano almeno andare a stare a parte in un posto dove non sono in contatto con la moglie per poter celebrare la messa in un modo più sacro, degno, tutto questo. E quindi, avendo adesso la messa tutti i giorni, significa che dovremo ogni giorno abbandonare la moglie per poter consacrarci, per poter prepararci bene alla celebrazione della Santa Messa. E quindi il celibato non è legato alla natura del sacerdozio, perché è una cosa che è venuta tardivamente nella storia. Chiaro? Sì. Allora, quindi un uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente. Quindi può essere ammesso agli ordini un uomo sposato soltanto chi è destinato al diaconato permanente, ma chi è destinato al sacerdozio nella Chiesa Cattolica Romana Latina non può essere ammesso, a meno che si tratti di uno che appartiene alle Chiese orientali, dove ci sono i preti che si sposano. Ecco. Sì, sì. Sì. Sì, quello in vista del sacerdozio, sì. Quello è transitorio, è passaggero. Sì. Allora, chi esercita un ufficio o un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei canoni 285 e 286, di cui deve rendere conto fin tanto che abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto è divenuto libero. Uno che esercita una funzione pubblica, per esempio un sindaco, un deputato, un senatore, un ministro, un presidente della Repubblica, sono le attività che sono vietate ai sacerdoti, oppure ai candidati che si preparano a diventare sacerdoti. Ma quando smettono quell'ufficio, per esempio, per essere sindaco, uno ha un mandato di 5 anni, per esempio, dopo che ha finito i suoi 5 anni e che non è stato eletto di nuovo e che ha reso conto, ha fatto tutto per distaccarsi dalla politica, in quel momento può essere ammesso al sacramento dell'ordine. Uno che fa il commercio, un commerciante, questo è anche proibito ai sacerdoti. Un negoziante, se il sacerdote non lo deve fare, a meno che sia delegato con una autorizzazione speciale da parte del vescovo, per esempio un economo della diocesi lo può fare per poter aiutare la diocesi a
ad andare avanti in questo e quell'altra cosa, però gli altri sacerdoti non lo possono esercitare. Neanche. Allora, quando sei candidato, bisogna che ci sia veramente la prova che hai smesso di fare quell'attività. Sì. In un lavoro in cui devi rendere conto a qualcuno, queste cose. E poi il neofita, a meno che a giudizio dell'ordinario non sia stato sufficientemente provato, uno che si è appena convertito alla fede cristiana e poi non sappiamo se realmente ci crede, che viene e dice che mi sono convertito ieri e oggi vorrei diventare sacerdote. Bisogna avere un po' le prove, quindi dipende dall'ordinario che deve giudicare se lo può ammettere o no. I fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare gli impedimenti ai sacri ordini se ne sono a conoscenza, all'ordinario o al parroco, prima dell'ordinazione. Per questo ho parlato delle pubblicazioni. Quando vengono pubblicate i nomi dei candidati al sacramento dell'ordine, cioè al diaconato oppure al presbiterato, oppure anche all'episcopato, ma lì non si fanno le pubblicazioni così come quello si fa in un modo segreto, si fanno le indagini su un candidato, sapendo per esempio, prendiamo un esempio un po' più semplice, Don Ambrogio, che vuole diventare vescovo di Lomé, arcivescovo di Lomé, della capitale del Togo. Allora, se il sommo pontefice ha deciso di fare di Don Ambrogio vescovo, può fare indagini per vedere chi può dire qualcosa su Don Ambrogio, se è degno o no. E quindi a questo punto bisogna rivelare tutto quello che noi conosciamo come irregolarità o come impedimenti. Questo è un obbligo che i fedeli hanno. Se non lo facciamo e che lo conosciamo, facciamo male. Quindi lo dobbiamo rivelare, dobbiamo dire che no. È un commerciante, per esempio. Oppure è un che fa la politica in un modo diretto, cioè è un deputato a livello della regione oppure a livello nazionale, tutte queste cose. Quindi i fedeli hanno questo obbligo di rivelarlo. Canone 1044. Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti colui che, mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente. Quindi esercita in un modo irregolare gli ordini ricevuti colui che era impedito perché aveva una irregolarità a ricevere l'ordine oppure a esercitarlo. Questo, torniamo ancora a quello che abbiamo detto con il canone 1041. Per esempio, uno che ha commesso un omicidio volontario, oppure uno che ha procurato un aborto con effetti, non dovrebbe ricevere gli ordini, ma li ha ricevuto in un modo irregolare. Qui si dice che il suo sacramento sarà valido, ma illegittimo. Colui che ha commesso il delitto di cui ci ha parlato il canone 41, numero 2, ma a meno che il delitto sia pubblico. E il numero 2, noi abbiamo parlato dei delitti di religione, l'apostasia, l'eresia e lo scisma, che siano pubblici, in un modo pubblico. Se non sono in un modo pubblico, non costituiscono un impedimento, l'avevo già detto.
Sto andando già di corsa perché vedo che Claudio è già impaziente. Sì. Sì, sì. Allora, colui che ha commesso uno dei delitti di cui abbiamo parlato nel canone 1041, numero 3, 4, 5 e 6, li potete rileggere, sono impediti di esercitare gli ordini colui che è trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuto illegittimamente. Questo l'ho già detto. Colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche, di cui nel canone 1041, numero 1, fino a che l'ordinario consultato il perito non avrà sentito l'esercizio del, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine. Colui che è, allora, l'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi. Allora, questo lo devo un po' spiegare. Allora, il vescovo che deve ordinare un diacono oppure un sacerdote, se non è venuto alla conoscenza di queste irregolarità oppure di questi impedimenti, se l'ha ordinato, l'ordinazione è valida, ma soltanto è illecita. Va bene? Sì. E le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto ottenuto effetto. Quindi uno può avere tante irregolarità allo stesso momento, tanti impedimenti allo stesso momento, dal fatto per esempio che ha contrattato oppure ha tentato il matrimonio pur avendo il vincolo dell'ordine sacro, e poi quello già è un impedimento. Ha procurato l'aborto, è un altro impedimento. Quindi ci saranno diversi impedimenti oppure irregolarità a seconda dei delitti che la persona ha commesso. Ad essa è anche riservata la dispensa, no, siamo nel canone 40, 1047, paragrafo primo, la dispensa da tutte le irregolarità è riservata esclusivamente alla sede apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato deferito al foro giudiziale. Cioè, la dispensa da questi impedimenti e irregolarità è riservata esclusivamente alla sede apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato deferito al foro giudiziale, sia stato portato al tribunale, se questa causa dell'impedimento è stato portato al tribunale giudiziale, allora in quel caso la dispensa è riservata soltanto alla sede apostolica. Che l'impedimento sia rivelato nell'atto dal confessore oppure che sia al foro interno, se sarà al foro interno, la competenza è della penitenziaria apostolica. Ma se è un delitto oppure una irregolarità, un impedimento che è pubblico, La competenza è riservata alla congregazione per il culto divino, oppure alla congregazione per istituti di vita consacrata e società di vita apostolica per i membri degli istituti di vita religiosa eppure di vita apostolica, alla dottrina della fede per quello che è dell'apostasia, l'eresia e anche lo scisma. Ma l'ordinario può anche dispensare da tutte le altre irregolarità e impedimenti non riservati alla sede apostolica. Detto questo, penso di aver finito. Vi darò il testo, basta che faccio una piccola correzione, poi forse alla prossima, al prossimo incontro che voi avrete vi porterò questo testo. Vi ringrazio.